dialogo è una parola importante. Importante nel nostro linguaggio perché lo usiamo moltissimo, ma è soprattutto importante nella vita perché se non c'è dialogo fra le persone, fra i gruppi, come sappiamo è un disastro. Eppure dentro dialogo, questa parola così importante, ce n'è una, se possibile, ancora più importante per tutti noi, cioè quel logo, che sarebbe poi il greco logos.
Questo è Parole che raccontano, un podcast di Sanoma realizzato con Cora Media. Questa puntata è scritta e letta da Maurizio Bettini.
Logos in greco è un termine diffusissimo, soprattutto nel lessico intellettuale. Lo è anche per noi, perché se pensiamo al termine logica, che deriva appunto dal logos greco, è niente meno che l'arte di ragionare. È importante anche nella religione, nel cristianesimo, perché il Vangelo di Giovanni comincia proprio così. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. È una frase che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro per interpretarla, perché è una frase molto complessa. Ma noi teniamoci al greco dei greci, al greco classico. Che cosa indica propriamente per i greci? Logos è prima di tutto la parola, infatti è un derivato da un verbo, lego, che significa dire, parlare, poi più in generale il discorso, il racconto, anche la narrazione. Con logos però si designa anche quella facoltà che sta dietro la parola, cioè il pensiero. Quindi logos è contemporaneamente il discorso e il pensiero che ci sta dietro. È un pensiero-discorso, un discorso-pensiero, una parola-ragione. In effetti, se ci pensate bene, quando noi parliamo, mettiamo in azione il nostro pensiero per parlare. Perlomeno sarebbe opportuno che lo mettessimo in azione e che pensassimo quello che diciamo. Vabbè. Però è anche vero che il pensiero si articola attraverso il linguaggio, quindi quest'idea dei greci che linguaggio e pensiero erano un po' la stessa cosa, in fondo è anche molto giustificata. Allora, se il logos è un discorso ragione, diciamo un discorso di pensiero, che cos'è un dialogos? Qui entra in gioco una particella greca, un preverbio, cioè una parolina che si mette davanti a una parola e che indica una serie di significati. Significa dia, significa attraverso, significa in successione, significa divisione, intervalli. Quindi il dialogo è propriamente un discorso pensiero che si articola attraverso una successione, attraverso una serie di spezzature in qualche modo, di passaggi. È per questo che noi chiamiamo dialogo, cioè il discorso fra più persone, con questa parola, perché si presuppone che queste più persone, quando parlano, discutono, dialogano fra loro, in realtà portano avanti una specie di ragionamento comune, no? Una polifonia di discorsi che è anche una polifonia di ragionamento. Chi ha fatto del dialogo un vero e proprio genere letterario è stato probabilmente Platone, il primo che ha usato questa forma di interazione linguistica fra le persone come strumento di composizione di un testo. Platone ha composto dei dialoghi che sono celeberrimi, importantissimi anche per la nostra cultura, in particolare la Repubblica, le leggi e così via, ma anche Cicerone, lo stesso Cicerone, l'autore latino, ha composto dei dialoghi. Perché la filosofia si impadronisce del dialogo? Perché in qualche modo, attraverso questa simulazione, i personaggi che intervengono nel dialogo conquistano passo passo una loro verità filosofica, esprimono ciascuno un punto di vista differente su una certa questione, finché poi si arriva a una conclusione che in qualche modo rappresenta l'esito di questo dialogo. Però bisogna sapere che c'è dialogo e dialogo, cioè non tutti i dialoghi sono buoni. Platone, ancora lui, in una lettera, la settima, ci spiega com'è un buon dialogo, come funziona un buon dialogo. Gli elementi che compongono il ragionamento, e lui menziona il nome dell'oggetto, l'immagine, il discorso che lo rappresenta, cioè insomma tutti gli elementi che compongono il ragionamento, si devono combinare e devono essere sfregati l'uno contro l'altro. Lui dice proprio così, sfregati l'uno contro l'altro, usa questa metafora, finché a un certo punto scocca una scintilla, si accende una luce e questa è l'episteme, questa è la conoscenza. Cioè, abbiamo capito, a forza di sfregare fra loro questi elementi, no? Parlandosi in successione, prima io, poi tu, poi lui, poi quell'altro, che aggiunge questo, che aggiunge l'altro, eccetera, eccetera. Quindi la saggezza e la conoscenza riguardo alle cose, la loro comprensione, scatta come proprio una scintilla, come quando si strusciano fra loro due bastoncini, no? Come si vedeva nei film che rappresentavano la vita selvaggia. Con uno sfregamento si produceva una scintilla che poi accendeva un fuoco. Ecco, è molto bella questa immagine della scintilla, perché? Perché ti dà l'idea che la conoscenza, che è una luce che si accende, una scintilla che si scocca, in realtà non è una conquista perenne. La scintilla poi si spegne. E così è la conoscenza. Cioè, una volta che si è compiuto, si è svolto un dialogo fra le persone, ecco, una volta che si è fatto questo, che si è accesa la scintilla si può spegnere poi e la conoscenza regredire. E allora cosa bisogna fare? Bisogna ricominciare a discutere. Questa è una cosa bellissima perché dà l'idea che la conoscenza non è un'acquisizione per sempre. La conoscenza è qualche cosa che progredisce. Sono scintille che si scoccano pian piano attraverso il dialogo e finché a un certo punto si raggiunge uno stadio di cui al momento siamo soddisfatti. Platone dice secondo le capacità umane, no? Perché è così. Noi uomini poi abbiamo dei limiti anche nel ragionamento, nel pensiero. Però ecco, e questo forse è l'insegnamento più importante che lui ci dà nella settima lettera, come deve essere formato il gruppo che discute? Allora lui dice, deve essere animato da un atteggiamento positivo, deve avere una buona disposizione naturale. Quindi deve essere un dialogo privo di animosità e ostilità. Insomma, il contrario di quello che a volte si vede nei talk show televisivi, no? In cui invece la gente si accapiglia, si urla addosso, eccetera. Se il dialogo fra le persone è privo di animosità e animato dal desiderio di raggiungere la conoscenza, allora con questo sfregamento la scintilla può scoccare. Se invece la disposizione naturale dei dialoganti è cattiva, perché sono animati da ostilità, da sentimenti non belli, diciamo, sentimenti così di sopraffazione l'uno sull'altro, eccetera, questa scintilla non scoccherà mai.
Parole che raccontano fa parte di Ascoltando si impara, la serie di podcast didattici realizzati da Sanoma in collaborazione con Cora Media. Parole che raccontano è scritto da Maurizio Bettini e Mario Lentano per i loro corsi di storia pubblicati da Sanoma. L'ideazione è di Giacomo Ambrosi e Andrea Rizzotti. La produzione è di Cora Media. La voce è di Maurizio Bettini.